Il radiogiornale.
15 anni di carcere per tentato assassinio, questa è la richiesta dell'accusa per un cittadino eritreo. A Chiasso aveva cercato di colpire la compagna con un attrezzo da palestra. L'Unione Europea si appresta a varare una grande riforma del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per quanto riguarda le prestazioni, varrà a principio della legge del luogo di lavoro. La questione tocca anche la Svizzera. Inizio d'anno molto buono per UBS, con un utile da 3 miliardi di franchi, mentre ci si prepara al confronto in Parlamento sul capitale proprio. E il direttore generale Ermotti smentisce però il lobbismo aggressivo denunciato da Karin Keller-Sutter, cauti anche i parlamentari. Caduto ieri il primo diaframma della seconda galleria autostradale del San Gottardo dalla parte di Göschenen, il cantiere avanza e si appresta a tornare a pieno ritmo anche sul versante sud. L'Europa è il continente più colpito dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento, lo dice il rapporto Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Sport calcio, terminata in parità a Madrid la seconda semifinale tra Atletico e Arsenal, la settimana prossima le gare di ritorno. Giovedì 30 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, 15 anni di carcere per tentato assassinio. È stata questa la richiesta di pena formulata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri contro il 34enne eritreo che nella notte del 20 gennaio 2024 a Chiasso ha ripetutamente colpito alla testa la sua ex compagna. La vicenda spiegata dal collega Umberto Gatti.
In aula l'imputato, un 34enne eritreo, ha ammesso parzialmente i fatti, dicendo però che non aveva nessuna intenzione di uccidere e che quanto è avvenuto è stato il culmine di una lite tra due persone e che si pente di quanto ha fatto. L'uomo ha detto di aver colpito 3 volte la ex compagna in testa, una versione differente da quella presentata nell'atto di accusa che parla di almeno 8 colpi sferrati. Dubbi anche sulla presenza dei figli della coppia. Secondo l'imputato dormivano e non hanno visto nulla o poco. Secondo invece i periti, i figli hanno assistito all'intera aggressione. L'uomo, dopo i fatti, ha preso i figli con sé e si è diretto nel canton Berna, dove è stato fermato dalla polizia. Nel corso del viaggio aveva chiamato però il 144, dichiarando che la compagna era in casa, ferita in seguito ad una caduta. L'imputato in aula non è riuscito a rispondere in modo preciso alle domande del giudice Amos Pagnamenta, chiudendosi spesso in un "non ricordo, ero nervoso e avevo paura". La sentenza dovrebbe arrivare già nella giornata di domani.
L'Unione Europea si appresta a varare una grande riforma del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In soldoni, riguarda le prestazioni questa riforma, ossia varrà al principio della legge del luogo di lavoro. Il cambiamento avrà un impatto significativo per i lavoratori frontalieri che beneficeranno delle prestazioni del paese in cui hanno lavorato e non, come ora, dello stato in cui risiedono. Evidentemente la questione tocca anche la Svizzera. Da Bruxelles sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Ci sono voluti 10 anni di negoziati. Oggi, finalmente, gli Stati membri, tramite i loro ambasciatori presso l'Unione Europea, hanno dato via libera alla riforma del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'ultima parola spetta al Parlamento europeo, ma c'è ottimismo. La riforma riguarda potenzialmente 16 milioni di persone cross-border che vivono o lavorano in paesi diversi da quelli di cui sono cittadine, fra questi 2 milioni di lavoratori frontalieri. Per loro la riforma avrà un impatto significativo. Oggi un frontaliere disoccupato beneficia delle prestazioni dello Stato di domicilio. Con la riforma lo stesso disoccupato otterrà la copertura del paese in cui ha lavorato e versato i contributi, con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei disoccupati residenti. La copertura scatterà con almeno 22 settimane ininterrotte di lavoro, ma un frontaliere con vari anni di contributi alle spalle potrà beneficiare della copertura integrale dello Stato in cui ha lavorato, al pari di un suo collega domiciliato, se si annuncerà la disoccupazione di quel paese. Diversamente, se cercherà un nuovo impiego altrove, avrà comunque diritto a 6 mesi di prestazioni fornite dallo Stato in cui ha lavorato, poi tornerà sotto al sistema previdenziale del domicilio. Per quanto possibile, con questa riforma l'UE promette un coordinamento dei sistemi sociali più semplice e più equo, che per residenti e non fa riferimento alle norme del luogo di lavoro.
Il primo trimestre di UBS è stato ottimo, un utile netto di 3 miliardi di dollari che rappresentano un aumento dell'80% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Ma c'era anche attesa per le considerazioni di UBS sulle proposte del Consiglio federale in merito alle richieste di aumentare il capitale proprio della banca. Sentiamo Marzio Minori.
un forte aumento dell'attività e un importante afflusso di capitali freschi da parte della clientela, e questo a livello globale. Ecco quindi che i 3 miliardi di utile rappresentano un ottimo risultato che va ben oltre le attese degli analisti. Ma oltre alle cifre, a tenere banco c'è la questione dell'aumento di capitale proprio richiesto dal Consiglio federale, e questo al fine di garantire maggior solidità alla banca nel caso qualche sua filiale estera dovesse avere problemi gravi. Sentiamo cosa ha detto in proposito il direttore generale di UBS, Sergio Ermotti, durante la presentazione dei risultati. Continuiamo a dissentire fermamente dal pacchetto proposto, in quanto sproporzionato e non in linea con gli standard internazionali. Le misure annunciate richiederebbero a UBS di detenere circa 22 miliardi di dollari di capitale aggiuntivo, che si sommano ai 15 miliardi che già dobbiamo avere a seguito dell'acquisizione di Credit Suisse. Sergio Ermotti poi aggiunge: quei 22 miliardi di capitale rimarrebbero bloccati e improduttivi. Per capitale improduttivo Ermotti intende fondi che non possono essere utilizzati, ad esempio, per concedere crediti o effettuare acquisizioni, così come altre operazioni che possano generare reddito. E Ermotti lancia un appello a chi deve prendere delle decisioni politiche.
We hope that a thorough deliberation will fully consider.
Ci auguriamo che un'attenta valutazione prenda in piena considerazione le chiare preoccupazioni sollevate nel processo democratico da un'ampia gamma di parti interessate.
Caduto ieri il primo diaframma della seconda galleria autostradale del San Gottardo dalla parte di Göschenen. Poco prima di mezzogiorno la fresa meccanica Alessandra ha raggiunto la cosiddetta zona di disturbo geologico, una zona di roccia friabile che era già stata scavata in precedenza con metodi tradizionali. Il cantiere dunque avanza e si appresta a tornare a pieno ritmo anche sul versante sud. E allora, partendo proprio dai problemi che ci sono stati, Sandy Sulmoni ha sollecitato il direttore dell'Ufficio federale delle strade, Jürg Rüttrisberger, per capire se la tempistica del 2030 sarà rispettata.
A sud abbiamo incontrato una zona di disturbo che non ci aspettavamo. Negli ultimi 6-7 mesi abbiamo fatto di tutto per raggiungere i macchinari. Ora ci siamo e a breve potremo rimettere la fresa in funzione e avanzare in direzione nord verso la gemella Alessandra.
Ci saranno dei costi aggiuntivi per questi problemi a sud?
Sì, i costi aggiuntivi diretti, come già comunicato, ammontano a circa 20 milioni di franchi. Ora stiamo valutando come recuperare il tempo perso e quali investimenti serviranno. Comunicheremo i dettagli verso la metà dell'anno.
Il termine 2030 è confermato?
Sì.
Si dice che delle perizie avevano già menzionato dei possibili problemi, che i lavori con la fresa non sarebbero stati possibili. Che cosa ha da dire su questo?
Sì, sapevamo di essere di fronte a una zona delicata con una roccia difficile, ma non in questa misura. Per noi responsabili la domanda è sempre: che alternative ci sono? Perché non basta criticare. In questo caso l'alternativa sarebbe stata lo scavo con mezzi tradizionali. Sarebbe stato inconcepibile in queste condizioni. Non avremmo sicuramente avuto la stessa sicurezza. Oggi possiamo dire che non ci sono state vittime né feriti gravi.
Keine getöteten, keine schwerverletzten, auch grazie a questa decisione presa dall'Ustra.
Oggi si festeggia, ma fate anche un po' di autocritica per quello che è successo a sud.
Nein, das gehört zum Tunnelbau.
No. Fa parte della costruzione di gallerie. A mio avviso, includendo gli specialisti esterni, geologi, ingegneri, ingegneri meccanici, abbiamo davvero il personale migliore possibile. Questa era la raccomandazione. È stata una decisione condivisa e sono convinto che fosse quella giusta.
Cambiamo argomento. Al circolo polare artico è stata registrata una temperatura di addirittura 30 gradi. Un dato allarmante se si considera che in quella zona le temperature oscillano di norma tra le decine di gradi centigradi sotto lo zero e un massimo di circa 10 gradi. Ed è soltanto uno dei dati che emerge dal rapporto sullo stato del clima, pubblicato ieri dal programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus, di cui ci dà una panoramica Sofia Stroppini.
L'Europa è considerato il continente che si riscalda più rapidamente di tutti, anche perché include l'Artico, la regione in cui si registra il maggior riscaldamento a livello mondiale. Dall'Artico fino al Mediterraneo, sulla terra e sul mare, nel 2025 si sono registrate ondate di calore record, i cui effetti si sono manifestati sotto forma di scioglimento dei ghiacciai, siccità diffusa e incendi boschivi. Ma attenzione!
Il fatto che andiamo verso un clima più caldo non deve farci abbassare la guardia rispetto alla possibilità di avere ancora degli eventi freddi e intensi, per cui abbiamo visto per esempio quest'ultimo inverno delle Alpi, ma anche sui Pirenei, neve o nevicate molto intense.
A dirlo è Carlo Buontempo, direttore del Servizio dei Cambiamenti Climatici di Copernicus, che fa notare anche che le temperature sopra la media sono state registrate nel 2025 nel 95% del territorio del continente europeo. Non si tratta quindi di casi isolati, ma di un fenomeno generalizzato. Nota positiva però è la crescita delle energie rinnovabili, che l'anno scorso hanno fornito quasi la metà dell'elettricità europea.
RG24, ora le cronache sportive con Lorenzo Boscolo.
Pari e patta in Champions League tra l'Atletico e l'Arsenal. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. È finita 1-1 la seconda sfida di andata di semifinale ed è stata la semifinale dei rigori alla Metropolitano. Due assegnati e trasformati, un terzo revocato agli inglesi. In vantaggio i Gunners grazie allo svedese Viktor Gyökeres, capace di trasformare dal dischetto al 44esimo. Nella ripresa, secondo rigore concesso per fallo di mano e realizzato per l'Atletico dall'argentino Alvarez al 56esimo. Poi, come detto, all'81esimo l'arbitro ha revocato il rigore in un primo tempo fischiato David Atsco, reo di aver atterrato un avversario. Da notare anche la traversa colpita nel secondo tempo da Griezmann per i padroni di casa. Il ritorno è già previsto tra 6 giorni all'Emirates Stadium di Londra. Tutto in una sera, a partire dalle 20, va in scena gara 7 della finale del nostro campionato di hockey su ghiaccio, Davos contro Friburgo. Una finale rimasta tesa, equilibrata, spettacolare, sino appunto all'atto conclusivo che si giocherà all'interno della cattedrale grigionese. Tappa e maglia di leader alla Romandie ieri per Tadej Pogacar, che nella frazione di 173 km da Rue à Vucherin difenderà 7 secondi di vantaggio nella generale sul tedesco Florian Lipovitz e 16 sul francese Lenny Martinez. In 2-7 Yannick Sinner si è preso invece la semifinale del torneo Master 1000 di Madrid, battuto ieri 6-2-7-6 lo spagnolo Jodar, e affronterà la francese Fiss, vincitore pure in 2-7 6-3-6-4 contro il ceco Lechka.
Grazie, buonanotte Lorenzo Boscolo. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 30 aprile. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, nuvoloso nella prima parte della giornata. Le temperature in tutta la Svizzera minima comprese tra 6 e 10 gradi, le massime attorno a 20. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.